Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa messa ricordiamo Francesco Billi in un modo particolare dopo 4 anni dalla sua chiamata presso Dio. Chiederemo anche il suo aiuto, la sua fede. Poi ricordiamo ancora Stefania, insieme ai suoi parenti che sono con noi. Ecco, in questa Eucaristia vorrei ricordare, come indica il Messale, Giovanni Paolo II, soprattutto con gratitudine per tutto quello che egli ha fatto rispetto al popolo ebraico, soprattutto per superare l'antigiudaismo tradizionale della Chiesa. Ma in particolare vorrei ricordare Giovanni Paolo II per la sua testimonianza, soprattutto nell'ultima parte del suo ministero, della sua vita, per la pace. Dobbiamo ricordarlo. Egli non ha avuto timore di insistere, si può dire ogni giorno, contro la guerra della NATO, degli Stati Uniti e della NATO, che poi c'è stata la guerra e l'invasione dell'Iraq, con conseguenze catastrofiche e soprattutto con tanti morti, con centinaia di migliaia di morti. Lo invochiamo oggi per la pace.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 7, dal versetto 9 al 17. Dopo queste cose vidi, ecco una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in veste candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai 4 esseri viventi e si inchinarono con la faccia a terra davanti a loro e adorarono Dio dicendo: Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, non li colpirà il sole, né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Parola di Dio.
Come abbiamo naturalmente compreso, oltre agli enigmi e alle difficoltà di interpretazione nei dettagli del libro dell'Apocalisse, particolarmente per il linguaggio, la cosa principale è la chiave di come si legge l'Apocalisse, e abbiamo già ripetuto, non concordano gli interpreti su questo. La linea che noi stiamo seguendo, senza per questo escludere altre opinioni, è rappresentata, almeno fino ad ora, anche dal commento che abbiamo suggerito e che qualcuno di noi ha in mano, il commento di San Paolo, il commento di Doglio e delle edizioni di San Paolo. Ecco, mi pare che potremmo riassumere così. Oggi abbiamo il sesto sigillo e poi avremo il settimo, ma il settimo è brevissimo. Potremmo riassumere così: nei primi quattro sigilli, questa è la lettura proposta, si parla naturalmente in generale non del futuro ma del passato. Questo è il concetto e la proposta di questa lettura, che non è nuovissima, c'è già stata, ma che è ripresa. Quindi i primi quattro sigilli hanno rappresentato quello che racconta la Bibbia essenzialmente nella Genesi, nei primi capitoli della Genesi, cioè la creazione buona dell'umanità e la sua decadenza in conseguenza del peccato, sul piano soprattutto storico, non sul piano prima di tutto personale, cioè la guerra, i disastri, eccetera, le conseguenze generali in cui è caratterizzata la storia del mondo, indicando così che questo dipende non dalla volontà di Dio, ma dal peccato, della decadenza dell'uomo. Poi nel quinto sigillo abbiamo visto i martiri che noi potremmo chiamare dell'Antico Testamento, cioè i martiri di Israele, ma non basta dire di Israele, perché Israele c'è anche nel Nuovo Testamento, c'è anche dopo. Bisognerebbe dire i martiri dell'antica alleanza, se vogliamo, della prima alleanza. Ecco, se usiamo questo termine, che stanno sotto l'altare e dicono fino a quando, e che ai quali è dato un privilegio dal momento che sono martiri e hanno testimoniato col loro sangue, come dice esplicitamente, col loro proprio sangue, hanno già il privilegio di una partecipazione alla vita divina. A loro è dato la veste bianca, che ritroviamo anche nel testo di oggi. È la stessa veste in anticipo per loro, perché sono martiri. Poi abbiamo nel sesto sigillo, ecco, noi in particolare questo commento suggerisce, ed è utile richiamarlo, poi vi lascio la parola, che bisogna vedere dal capitolo sesto, versetto 12, fino alla fine del capitolo settimo, un unico discorso, cioè, come dice bene qui, ecco, l'intervento di Dio è presentato in tre quadri giustapposti, tre visioni che si succedono per presentare vari aspetti dell'unico mistero. Mi sembra molto giusto, io aggiungerei, ma anche lui lo pensa, che non si tratta solo di tre aspetti, ma si tratta anche di una storia, c'è anche una successione temporale, diciamo. Qui la storia della salvezza è presentata, mi pare che si possa dire tranquillamente, sotto l'aspetto del giudizio. Difatti il primo brano parla appunto del giudizio. Sono gli ultimi versetti del capitolo sesto, dal versetto 12 in poi, e difatti termina questo brano dicendo: chi può resistere all'ira? L'ira è un aspetto fondamentale del rapporto di Dio col mondo, cioè della incompatibilità fra il Dio creatore e buono con il male. Quindi chi può resistere al giudizio di Dio? La risposta sarebbe: nessuno. Invece non è così. Il resto mostra che c'è la salvezza. Quindi c'è la salvezza dall'ira di Dio, la salvezza dal giudizio. Avevamo notato anche, finisco, un testo per esempio di Paolo, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10, dove Paolo, del tutto in positivo, ancora lui dice che aspettiamo Gesù Cristo dal cielo, il quale ci salva dall'ira che viene, cioè dal giudizio, è la nostra difesa, è il nostro riscatto. Quindi di fronte al giudizio mi pare che qui ci sia da leggere poi tutto ciò che segue, cioè la prima parte del capitolo settimo parla di, inevitabilmente di Israele, perché solo Israele è il popolo di Dio nella prima alleanza, ecco come è preservato dal giudizio, è eletto, è segnato. E poi nella seconda parte si parla di tutte le genti, le tribù della terra, e naturalmente qui si fa un passo avanti perché c'è la presenza dell'agnello. Ecco, detto questo, vi lascio più direttamente la parola sul brano di oggi, che è molto ricco.
Ma vorrei dire una cosa subito, perché è un po' di seguito queste cose dette finora. Il salmo che abbiamo letto prima, genti tutte, lodate il Signore, il 116, popoli tutti, cantate la sua lode, perché forte è il suo amore per noi, dice. La motivazione, io ci ho fatto caso negli ultimi tempi, perché forte è il suo amore per noi, per Israele. Quindi anche questa successione che sta avvenendo dopo questi fatti, dopo vidi, dopo queste cose, c'è sempre una conseguenzialità. Per cui dopo che le 12 tribù sono state segnate, ognuna delle tribù 12.000 e con un totale simbolico di 144.000 che ha un significato esteso, adesso non voglio dire esattamente quello che penso che si possa dire, ecco. Però dopo questo entrano i popoli, le genti, le lingue, tutte le lingue lodano, come dice il Salmo, proprio le lingue è un plurale, i popoli è un plurale. E cosa ha permesso questo? Questo atto precedente, questo popolo eletto, segnato per ogni tribù, ha permesso che le genti entrassero, perché sembra quasi che il fine di Israele è essere primizia per aprire la strada della salvezza universale.
Io non mi pronuncio riguardo all'Apocalisse prima e dopo, perché non sono, per me rimane sempre molto difficile, anche se molto suggestiva la lettura che è stata fatta, ma non riesco bene a seguire tutti i punti. E quindi questa immagine la prendo così, come un, anche se non la so bene collocare nella storia dell'universo e della salvezza o del futuro, comunque mi sembra comunque una rivelazione di ciò che avviene nei cieli, mentre qui sulla terra non vediamo. Quindi qualcosa che qui sulla terra è grande tribolazione, nei cieli è una schiera di innumerevole che segue l'agnello. Mi ha colpito molto ciò che dice la folla, questa moltitudine immensa riportata al versetto 10, e ciò che è l'adorazione degli angeli e degli esseri celesti, perché si dice che quando appare questa folla essi dicono La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Allora gli abitanti, insomma, della corte celeste sono tutti gli angeli che stanno intorno al trono, i vegliardi e i quattro esseri viventi, fanno la lode un pochino diversa e dicono Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio. Al nostro Dio. E sono ritornata un po' alla visione del capitolo 5 in questo senso. Come se gli angeli del cielo lodassero Dio per quello che ha fatto attraverso l'elezione dell'agnello, cioè c'è questo agnello che come un po' si sovrappone alla visione di Daniele 7, c'è un figlio d'uomo che si presenta al trono di Dio e Dio gli dà potere, gloria e regno, così a quello che abbiamo letto al capitolo 5, cioè ha vinto il leone della tribù di Giuda e questo leone è in realtà un agnello immolato. Quindi mi sembra quasi che le schiere dei cieli lodano Dio perché ha fatto questa scelta, che il giudizio del leone di Giuda avviene attraverso il sacrificio dell'agnello e anche i cieli lodano questo disegno divino che anche a loro viene annunciato in un certo senso.
Una cosa piccola, forse non pertinente, ma è come l'ho vissuta io, anche perché è veramente un libro difficile. A me il versetto 13, quando dice colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro, ha fatto molta impressione, perché sono tanti, almeno c'è scritto così, una moltitudine immensa, però il Signore stende sopra di loro la sua tenda. Mi ha ricordato Pietro che dice facciamo tre tende. La tenda è qualche cosa, è come un incontro, è come qualcosa che ti ripara, cioè come un invito a stare ad un'intimità. Ecco, io la vedo così, il Signore quando viene sarà veramente un trovare una persona con cui stare in intimità, con cui trovarsi bene, con cui ritrovare tutta la propria vita, tutte le proprie esperienze. E mi ricorda questo brano, tutte le volte che lo leggo, mi ricorda la preghiera che a me è molto cara di Sant'Agostino. Sono poche righe, poche cose, però è molto bella. E dice, quando mi sarò unito a te, con tutto me stesso non avrò più dolore né fatica e viva sarà la mia vita, tutta piena di te.
Leggo un parallelo che va un po', mi pare, a seguito di quello che ha detto Stefano all'inizio, cioè leggendo questo dopo, non solo con un senso temporale, dopo questo fatto è successo quell'altro, ma anche con un senso di causa. È l'elezione di questi sigillati che poi porta una moltitudine immensa. Ecco, il parallelo che andava, mi pare, vada in questo senso, è Zaccaria, al capitolo 8, al versetto 20, che dice... Anche popoli e abitanti di numerose città si raduneranno e si diranno l'un l'altro, su, andiamo a supplicare il Signore e a trovare il Signore degli eserciti. Anch'io voglio venire. Così popoli numerosi e nazioni potenti verranno a Gerusalemme a cercare il Signore degli eserciti e a supplicare il Signore. Infatti, costoro sono coloro che sono usciti dalla tribolazione e hanno reso bianche le loro vesti e la supplica per la loro salvezza.
Ma anch'io non so fare, non so cogliere tutta la profondità di questi testi, e quindi mi tengo delle impressioni così che queste immagini suscitano in me e mi colpiscono molto. Mi pare di vedere come sia sempre più allargata il numero di quanti stanno intorno al trono e all'agnello, quanto si allarga sempre di più quantitativamente, ma anche con un grande ordine, una grande armonia. E questo appunto me lo suggeriva anche, e questa mi sembra davvero l'opera che questo Dio sul trono compie, di raccogliere tutti intorno a sé, e stendendo appunto anche a me aveva colpito la dimensione comunitaria che mi sembra che la tenda stesa sopra tutti loro, come un rivestirli tutti, un raccoglierli tutti, tenerli tutti vicini, ma con una grande cura per ognuno singolarmente, per cui ogni lacrima sarà asciugata dai loro occhi. Mi sembrava un'immagine.
Ma sempre a supporto di quanto veniva detto del prima e del dopo, io notavo, non so se è già emerso, quanto queste differenze fra gli immolati, una volta aperto il quinto sigillo, gli immolati a causa della parola di Dio, che chiedono in un qualche modo vendetta del proprio sangue, e a questi viene data a ciascuno una veste candida, e invece questi eletti in cielo, come dice il titolino della Bibbia di Gerusalemme, che già si presentano davanti al trono avvolti già in vesti candide, no? E dove di fatto non chiedono vendetta del loro sangue, perché queste vesti sono state lavate nel sangue dell'agnello, un sangue che quindi non chiede vendetta assolutamente.
Altro intervento prima di chiudere, ascoltiamo, ma il nostro tempo si esaurisce.
Anch'io vedevo la differenza tra questa moltitudine e quelle anime che avevamo visto sotto l'altare, perché quelle appunto hanno ricevuto una veste, probabilmente sempre grazie all'agnello. Invece queste si presentano già con questa veste.
Invece queste?
Si presentano già con questa veste. E sono diverse anche da quella moltitudine di 144.000, perché quelli sono ancora vivi, sono ancora sulla terra. Mentre questi probabilmente sono anime. E ho pensato che questi sono quelli che nelle lettere alle chiese diceva i vincitori: al vincitore darò, e il vincitore sarà come colonna nel tempio di Dio. Però pensavo anche che questa realtà ci coinvolge anche oggi, in un certo senso anche noi possiamo essere così a servire spiritualmente in questo tempio, Già lavati dal suo sangue, già vittoriosi in un certo senso.
Al versetto 9, il nuovo ordinamento celeste, nel nuovo ordinamento celeste i confini delle 12 tribù sono, diciamo, infranti, non esistono più, per far posto ad un popolo nuovo, formato da gente di ogni nazione, tribù e popolo e lingua, come ci viene descritto nel brano. I rami di palma che i santi reggono nelle mani sono anche un'allusione alla festa delle capanne, durante la quale il popolo entrava in corteo nel recinto del tempio agitando palme e cantando il Salmo 118. La moltitudine immensa dei 144.000 salvati, i quali portano il sigillo dell'appartenenza alla sfera celeste del nostro Dio, rappresentano simbolicamente la totalità del vero Israele salvato. E questa moltitudine non è costituita solo dai martiri, ma anche da coloro che hanno dimostrato la propria fedeltà a Cristo attraverso le opere e le fatiche di ogni giorno, vissute nel quotidiano martirio che la coerenza di vita naturalmente impone a tutti. Ed è proprio attraverso questa coerenza nel compiere le opere che i cristiani hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, sperimentando su di sé in prima persona il prezzo della fedeltà al Signore crocifisso e risorto.
Dovevi dire qualcosa?
Perché? Ma più che altro una domanda che... perché mi colpisce di questa sequenza del racconto, che i 144.000 segnati sono numerati, cioè il veggente ode il numero di coloro che sono segnati, ma ne ode solo il numero, poi subito dopo vede una moltitudine immensa. E di questa moltitudine dice che nessuno però poteva contarla. E allora mi resta così, sono meravigliato, perché i 144.000 sono numerati, questi però non li vede. Quando vede, vede una moltitudine che nessuno può contare. E allora mi veniva in mente, insomma, passo della Genesi in cui il Signore porta Abramo fuori dalla tenda e gli dice di guardare le stelle del cielo e dice: contale se puoi contarle, e così sarà la tua discendenza. E così mi sembrava che questa fosse la visione alla fine di questo compimento della promessa di Dio ad Abramo.
Sì, si può fare diverse osservazioni, però mi pare che sia emerso abbastanza bene anche nei vostri interventi che c'è un progresso e che io interpreterei in questa linea come nel progresso nella storia della salvezza c'è certamente un rapporto, ecco, c'è una pienezza anche nei 144.000, 12.000, 12.000, 12.000. Se uno vuol dire che è solo un resto, questo è la mia, io direi in un altro modo, sulla base del linguaggio tradizionale, non insisterei su questo numero così pieno, così completo, e nello stesso tempo è numerato, perché non è aperto a tutti, è quindi la storia della salvezza prima di Gesù. Israele c'è anche dopo, non pensiamo, perché noi ragioniamo come se, questo è il nostro problema nei secoli successivi, ecco, insomma, una parte gli ebrei e dall'altra i cristiani, non è così per l'autore, per l'autore c'è da una parte, gli ebrei ci sono prima e dopo. Prima c'è l'Antico Testamento, prima c'è la storia della salvezza prima di Gesù, poi c'è il culmine della storia di salvezza che è Gesù e la sua morte e risurrezione, mi sembra. Tra l'altro lui si vede come parte di Israele, chiaramente lo vedremo ancora di più, è proprio ciò che fa difficoltà a noi quando commentiamo i testi, che vediamo la Gerusalemme che scende dal cielo, che ha come fondamenta gli apostoli e come porte le 12 tribù. E l'autore pensa così. La Chiesa fa parte di Israele per l'autore, e anzi è la maturità di Israele. Ecco. Poi ci sono le genti che entrano. Qui vediamo la stessa cosa. Ripeto, credo che per l'autore sia molto importante anche le differenze. Qui c'è l'agnello, prima non è detto l'agnello. Il rapporto col capitolo sesto e i martiri, cioè il quinto sigillo, mi sembra molto significativo per un punto centrale che qui è messo in grande rilievo, perché c'è una difficoltà per il veggente qui. Anzi, questa difficoltà è provocata da uno degli anziani che gli dice: chi sono e da dove vengono? È un mistero questo, ma dove vengono tutti questi vestiti di bianco, eccetera, che stanno con le palme da vittoria in mano? Una folla immensa, è diverso dalle anime che stanno sotto l'altare. E qui c'è una folla immensa che non si può, da tutti i popoli, da tutte le lingue, da dove vengono? E gli altri dice: lo sai tu, è un mistero, lo sai tu, Giovanni non lo sa. Forse messo anche retoricamente per sottolineare, ecco, allora qui c'è la differenza, a me sembra, la differenza centrale è che le anime che stanno sotto l'altare hanno versato il loro proprio sangue. Qui non è detto, non dico che non ci siano poi i martiri anche dopo Gesù, non si tratta di questo, qui non è detto che questa folla sia una folla di martiri nel senso martiri come testimoni sicuro, ma nel senso che ha versato il proprio sangue. Sta proprio qui la risposta: hanno lavato le loro vesti e le hanno rese bianche, è la vita divina, la veste bianca è la vita divina, con il sangue dell'agnello. È la morte di Gesù, è il battesimo, se noi volessimo, non parla del battesimo in questi termini, se noi volessimo applicare, ripeto, altri potrebbero vedere qui la situazione delle anime in paradiso. Io non credo. C'è un rapporto naturalmente fra questa visione meravigliosa e la Gerusalemme, ecco, che scende dal cielo, c'è un rapporto molto stretto, ma questo rapporto noi lo troviamo per esempio nella teologia giovannea del Vangelo: chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, ha la vita eterna. La vita eterna, per definizione, è la vita che sta dopo il giudizio, non è la vita prima. E lì si dice fin da adesso. Questa è la stessa cosa qui. Non si precisa se è, perché? Perché è la stessa vita divina. Naturalmente, se si riferisse al battesimo, cioè, mi sembra estremamente significativo. E io andrei, come dice anche questo commento, in questa direzione, perché si sottolinea questo mistero per cui, in virtù del sangue dell'agnello, di quello che ha fatto Gesù, tutti possono accedere e lavare le loro vesti col suo sangue per la sua morte e risurrezione. È data la veste bianca della vita divina. Ecco, farei una seconda osservazione. Una la forse l'ha già, ci ho capito, se, diceva Sara prima, anche questo è un aspetto che possiamo verificare in tutto il libro. Apocalisse è teocentrica. Quando si dice questo, si dice naturalmente l'Apocalisse ha come centro protagonista l'agnello, chiaro, ma è il fine ultimo. È Dio sempre. E qui lo vediamo, per esempio, molto bene nella lode, e non dobbiamo stupirci di questo, nella lode del versetto 11 e 12. Non è nominato l'agnello, eppure l'agnello è centrale qui. E per la lode ultima è data a Dio nei secoli dei secoli. E così l'ultima azione, un testo bellissimo preso da Isaia, dell'ultimo versetto, il versetto 17, prima si dice tutto quello che farà l'agnello come pastore, e poi alla fine si dice e Dio tergerà le lacrime. Dio, non si dice che è l'agnello che asciuga le lacrime, dice che è Dio, perché è sempre il vertice, è è sempre il fine di tutto, come pensa anche con termini diversi San Paolo, perché Dio sia tutto in tutti, alla fine anche il figlio si sottometterà a colui che gli ha sottomesso tutto, perché anche la missione del figlio è funzionale al fatto che Dio sia tutto in tutti. E mi sembra bellissimo. L'ultima osservazione che farei è questa. Mi chiedo, anzi io tendo a dare importanza al fatto che negli ultimi versetti, cioè già dal versetto 15, che qui traduce, porrà la sua tenda, mi pare, ecco, su di loro. Sul problema della tenda, sì, forse è la traduzione giusta. Il testo dice skinossi epaptus in greco. Potrebbe anche essere metterà la sua dimora su di loro. Cioè la dimora di Dio saranno loro. Però non era questa l'osservazione. Era il fatto che tutti questi verbi sono al futuro. Come va preso questo futuro? Va preso in senso retorico, cioè è tutto già presente, sta dicendo quello che c'è già? O anche per costoro che servono Dio notte e giorno, che hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello, anche per costoro ciò che si dice qui è futuro. E io tenderei a dare importanza a questo futuro. Non è ancora compiuto questo. Hanno già la vita divina, servono Dio notte e giorno, stanno in piedi davanti a Dio al trono, ecco perché non sono più, sono già, partecipano già alla salvezza definitiva, però non è finita. Li condurrà, si dice dell'agnello, alle acque della vita, e sarà loro pastore, cioè. Mi sembra che si preveda qui un cammino e un fine che sarà ancora futuro. Non sono sicuro di questo, però il problema c'è qui di come interpretare questi versetti, se effettivamente siano ancora un futuro rispetto al dono che è già stato fatto mediante l'agnello. Propenderei per questo anche per un altro motivo, poi chiudo. Qui siamo nel sesto sigillo, c'è anche il settimo, come ci sarà la settima tromba e la settima coppa, c'è qualche cosa che deve ancora succedere. Dobbiamo ringraziare il Signore del dono che abbiamo già ricevuto. Nel battesimo, la vita divina di cui già godiamo ci è confermata in ogni Eucaristia, nella comunione col Signore Gesù. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché ci dia di vivere le nostre Eucaristie uno sguardo capace di vedere come in esse si consuma tutta la storia, in esse è presente tutta la grazia e tutta la redenzione, come dice la nostra regola. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutti coloro che piangono in questo mondo a causa dei tanti mali che affliggono l'umanità, perché il Signore allevi le loro sofferenze, perché asciughi le loro lacrime, perché giunga la fine. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo perché la Chiesa sia nel mondo testimone dell'amore e della grazia di Dio, perché sappia annunciare la novità, la bellezza, la grazia del Vangelo a tutti i popoli, a tutte le lingue, a tutte le nazioni. Preghiamo.
Ecco, preghiamo in questa messa, ricordiamo Francesco, come dicevamo all'inizio, 4 anni della sua chiamata a Dio. Preghiamo anche per Letizia, per Mattia. Poi ricordiamo Stefania, preghiamo per lei, per tutti i suoi parenti, preghiamo. Per ottenere il dono della pace, anche per intercessione di Giovanni Paolo II, preghiamo.
Oggi farà la cresima ma mia nipote Anna, vorrei pregare per lei, per tutti i bimbi e le bimbe insieme a lei, per tutti anche i nostri figli, i nostri figliocci, tutti i giovani che sono apparentemente indifferenti o distanti dal pensiero del Signore accanto a loro. Preghiamo.
Preghiamo anche oggi per la Polonia, per tutta la nazione polacca, perché sappia cogliere dal San Giovanni Paolo II, al quale è estremamente devota, anche questo aspetto di apertura verso tutti i popoli, di desiderio di pace, di giustizia. E vorrei ricordare in particolare Matteus, nostro amico Don Matteus, perché il Signore lo custodisca, benedica il suo ministero. Preghiamo.
Insieme alla nipote di Barbara preghiamo per tutti i bimbi nostri che stanno per fare la cresima sabato prossimo, perché il Signore prepari il loro cuore e li tenga sempre nella grazia del dono che stanno per ricevere. Preghiamo.
Ascolta.
Poi vorrei ricordare al Signore Benedetta, a nostra sorella di Oliveto, nel giorno della sua professione, ringraziando per lei, per tutto il bene che fa. Preghiamo.
Volevo pregare sempre per la parrocchia di Monteveglio, per tutti quelli che riceveranno la cresima dalla mano di Zuppi e per tutto il gruppo dei giovani, che non si disperda, che ci mandino presto un parroco che sappia riunire tutti e condurre. Preghiamo.
Preghiamo per le coppie, sia quelle di pochi anni insieme, sia coppie più mature, più adulte. Preghiamo per le coppie che trovano difficoltà a ritrovare il senso del loro stare insieme, e che nel tempo delle tribolazioni che comunque avvengono nelle vite personali e di coppia, faticano e fanno scelte di disunione. Preghiamo.
Dobbiamo concludere le nostre preghiere, intenzioni che mettiamo tutte in questa Eucaristia, vicini e lontani anche. Preghiamo ancora per tutta l'umanità e per la pace. O Dio nostro Padre, accogli le nostre preghiere, perché noi te le rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.